Bina Agarwal è fra i massimi esperti sia di sistemi alimentari sia di questioni legate alla parità di genere. Due temi fondamentali questi, fortemente correlati non solo perché sono soprattutto le donne ad occuparsi di ciò che le loro rispettive famiglie troveranno in tavola, ma anche perché nei paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti, dunque in larga parte della popolazione mondiale, sono spesso le donne a portare avanti coltivazioni e allevamento in condizioni tuttavia nettamente più svantaggiose rispetto a quelle degli uomini. Con i suoi studi integrati, Bina Agarwal, una laurea in economia prima all'Università di Delhi e quindi a Cambridge e ora professore di economia dello sviluppo all'Università di Manchester, sta fornendo a livello internazionale spunti di riflessione in numerose direzioni. Dall'agricoltura agli effetti dei cambiamenti climatici, dall'economia ecologica alle pari opportunità per uomo e donna di partecipare al mondo del lavoro e quindi al progresso personale e sociale. Per questo laser parliamo con Bina Agarwal, fra l'altro delle sfide dell'agricoltura del pianeta alla luce dei cambiamenti climatici in atto, del volto ecologico che l'economia dovrebbe avere nel XXI secolo e delle sacche di ineguaglianza che ancora persistono. Bina Agarwal, il 2017 è stato uno dei tre anni più caldi di sempre e ormai oltre il 30% della popolazione mondiale vive in zone colpite da caldo estremo. Il riscaldamento globale è dunque certificato e già nel breve termine può portare a carenze di risorse idriche, a conseguenti difficoltà nelle coltivazioni e nell'allevamento e dunque anche a penuria di cibo. L'agricoltura giocherà un ruolo cruciale nei prossimi decenni, visto anche che gli esperti prevedono che nel 2050 la popolazione mondiale sfiorerà i 10 miliardi. A questo quadro preoccupante si aggiunge il fatto che agricoltura e allevamento sono parzialmente responsabili del riscaldamento globale e che coltivazioni intensive e monocolture depauperano il suolo. Una riflessione sul futuro dell'agricoltura è dunque improrogabile. Quali sono, secondo lei, i provvedimenti e le innovazioni necessari per affrontare questa grande sfida?
You know, climate change is going to have a big impact on food systems and agriculture in general.
Il cambiamento climatico avrà un grande impatto sui sistemi alimentari e agricoli in generale e alcune aree saranno più colpite di altre, per esempio l'Asia meridionale e l'Africa subsahariana, se consideriamo riso, grano e mais. E queste sono anche le regioni in cui vive la maggior parte dei poveri del mondo e in cui una percentuale sostanziale della forza lavoro è tuttora impiegata in agricoltura. Il cambiamento climatico è una grande sfida, specialmente per i piccoli agricoltori, e questo avrà un impatto anche sulla sicurezza alimentare, cioè sulla possibilità di garantire con costanza acqua e cibo per la sopravvivenza, sia a livello locale, sia più in generale a livello globale. Prendiamo un elemento fondamentale per le colture, e cioè l'acqua. Sappiamo che nel secondo dopoguerra, e da noi in India dalla fine degli anni 60, la cosiddetta rivoluzione verde in agricoltura ha introdotto l'uso di nuove varietà di semi e allo stesso tempo ha avviato un uso intensivo di fertilizzanti, specialmente chimici. Ma si è anche cominciato a pompare intensamente l'acqua di falda. L'immediato effetto positivo è stato un'enorme crescita della produzione agricola e, per esempio, in India, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, si passò via via da 50 milioni di tonnellate di cereali a 250 milioni di tonnellate un decennio e mezzo dopo. Oggi però riconosciamo gli effetti negativi di quell'agricoltura intensiva, in special modo in termini di risorse idriche. Se prendi il nord-ovest dell'India, che è considerata il granaio dell'Asia meridionale, il livello dell'acqua di falda si è ridotto nell'ultimo decennio di quasi 80 centimetri all'anno, la qual cosa significa che estraiamo dal terreno più di quanto vi ricade con le piogge, e questo ha ulteriori implicazioni come l'innalzamento di livelli di arsenico nell'acqua potabile. Perciò, anche prima del cambiamento climatico, l'intensificazione dell'agricoltura e l'orientamento alle monocolture avevano cominciato ad avere un impatto. Il cambiamento climatico si è aggiunto a quegli effetti già in atto e li peggiora.
All of these were beginning to have an impact. Climate change adds to that and worsens it.
E ora cosa si può fare, Bina Agarwal?
We really do need to rethink the way we farm. We need to rethink the kind of agriculture we want to do.
Dobbiamo ripensare l'agricoltura, ciò che vogliamo da essa, e questo significa molte cose. Innovazioni e meccanismi sia per frenare il cambiamento climatico, sia per ristabilire i sistemi idrici e la salute del suolo. Faccio un esempio. Tradizionalmente nel sud dell'Asia si coltivavano piante leguminose che fissavano in modo naturale l'azoto nel terreno. Ma con la rivoluzione verde gli agricoltori passarono invece alle monoculture, cosicché queste tradizioni sono andate perdute. Quindi abbiamo bisogno di ritornare a quelle buone pratiche, a quei meccanismi per cui scegli e alterni delle culture in grado di fissare l'azoto e altri elementi minerali nel terreno e che lo rivitalizzino senza bisogno di addizionare fertilizzanti, mantenendo la stessa alta produttività.
We need to reduce chemical fertilizers anyway because they contaminate soils, they contaminate water systems and then they are very bad for our health.
Abbiamo bisogno di ridurre i fertilizzanti chimici comunque, perché contaminano il suolo e i sistemi idrici e sono molto negativi per la nostra salute, visto che entrano nella catena alimentare, come del resto i pesticidi. Perciò abbiamo bisogno, a mio parere, di due tipi di innovazioni. Innanzitutto, innovazioni tecniche, con colture capaci di assorbire meno acqua e di resistere, per esempio, sia a climi caldi, sia a forti e brusche escursioni termiche, sia ancora a incertezze climatiche, che portano, per esempio, troppa pioggia in certi periodi e troppa poca in altri. Perciò innovazioni tecniche nelle varietà di colture, e alcune già sono in atto in questo senso. Tuttavia, il punto importante da ricordare, che riguarda il secondo tipo di innovazione, è che in molta parte del mondo emergente l'80% dei contadini coltivano appezzamenti molto piccoli, in Sud Asia 2 ettari o meno. Perciò la domanda da porsi è: se introduci delle innovazioni tecniche, queste raggiungeranno anche i piccoli agricoltori? E si potranno trarre vantaggio da queste innovazioni? Badi bene, non è solo una questione di soldi, non è solo questione se i piccoli agricoltori si possano permettere quelle innovazioni. La questione è anche il percorso, per così dire, dal laboratorio di ricerca al campo, cioè il settore dei servizi all'agricoltura da parte delle istituzioni. Negli anni Ottanta l'India aveva, per esempio, una discreta rete di formatori che erano addestrati dalle università di agronomia. Andavano sul territorio ed erano in grado di parlare ai contadini in modo che comprendessero le possibilità dei nuovi sviluppi e farli progredire. Molti di questi sistemi di formazione non sono stati mantenuti e c'è bisogno di rivitalizzarli. Per cui penso che in tema di innovazioni la sfida sia tecnica, ma anche istituzionale.
So I think the challenge is both technical, but it's also institutional.
There are lots of experiments as far as agriculture is concerned.
Da diversi anni ormai nel mondo si stanno portando avanti ricerche ed esperimenti di nuove modalità di produzione agricola, agricoltura verticale, idroponica, aeroponica, tutti i tipi di colture per le quali la tecnologia gioca un ruolo basilare. Secondo lei, Bina Agarwal, possono essere una risposta ai problemi che sta affrontando l'agricoltura e colmare lo svantaggio tra agricoltura su vasta scala e su piccola scala?
The vertical farming that you're talking about is not conducive for all sorts of crops.
L'agricoltura verticale non va bene per tutte le colture, bensì solo per frutta e ortaggi, e in parte è stata adottata anche in paesi in via di sviluppo, per esempio nel sud dell'India. Ma questo è, per così dire, solo la punta della catena alimentare. Non abbiamo ancora soluzioni per le colture di base, come il riso, il grano e il mais. C'è però consapevolezza a livello internazionale e si sta sviluppando la ricerca su questi temi. Rimane aperta tuttavia anche in questo aspetto la questione se i piccoli agricoltori verranno raggiunti da questi nuovi sviluppi. Su questo aspetto, uno dei miei campi di indagine è proprio la cooperazione tra piccoli contadini, sotto forma di una terza via, tra quella delle aziende unifamiliari e quella delle grandi industrie agroalimentari, con la quale i contadini cooperano e mettono in condivisione le risorse finanziarie e i terreni e la forza lavoro. E questo senza perdere i propri diritti di proprietà. Vi sono molti esempi storici di questa terza via, per esempio per i sistemi di irrigazione o per lo scavo di pozzi. Tra gli economisti c'è l'idea che la gente preferisca fare da sé e sia mossa dal proprio interesse personale. Ma se guardi alla prassi, ti rendi conto che non è vero e vi sono molti esempi di cooperazione tra gli agricoltori.
But in fact, if you see examples on the ground, you see many, many examples where farmers have cooperated.
Tuttavia, la cooperazione fra piccoli contadini e piccole realtà agricole può non essere sufficiente a contrastare lo strapotere delle multinazionali del settore agroalimentare, che perseguono i propri interessi commerciali e non paiono preoccuparsi del depauperamento del suolo o dell'inquinamento, del riscaldamento globale o della contaminazione di terreni e falde acquifere. Lei, Binagarwal, vede in questa contrapposizione un possibile problema dei prossimi decenni?
Of course, you do have multinationals, you have large corporations who are very much.
Certo, vi sono le multinazionali che agiscono come macchine da profitto, ma vi sono anche altri modelli. Da un lato, la cooperazione tra agricoltori può aiutare a resistere ai grandi operatori del settore. E dall'altro, i governi devono essere più consapevoli delle implicazioni delle loro politiche. Ma anche i consumatori possono giocare un ruolo e opporsi con le loro abitudini di consumo. Perciò vi sono diverse sacche di resistenza a pratiche volte solo al profitto. E vi sono anche movimenti come quello di agroecologia che sta crescendo. In Brasile, durante la conferenza di Rio de Janeiro sul clima nel 1992, ho visitato molti contadini che avevano appezzamenti di 10-15 ettari di terreno ciascuno e che portavano avanti sistemi di agroecologia. Tutti questi movimenti sociali di aggregazione di coltivatori potrebbero essere fronti di resistenza. E ci sono anche altri modelli che coinvolgono, per esempio, i negozi al dettaglio, che so, di frutta e verdura in città, con contratti di fornitura con cooperative di agricoltori che altrimenti non avrebbero la possibilità di raggiungere i mercati della grande distribuzione. E in Europa vi sono anche consumatori che investono direttamente in agricoltura, assumendosi un po' di rischi e ottenendo in cambio i prodotti di cui hanno bisogno.
Or what kind of produce you get out of the basket you get at the end of the day.
Ma i governi non dovrebbero fare di più per rendere possibile l'agroecologia per tutti?
And make agroecology possible for everybody.
Well, of course, states can do a huge amount.
Certo, i governi possono fare moltissimo. Possono svolgere una funzione regolativa e investire di più in ricerca nel settore agricolo. E possono fare di più nel dare incentivi ai contadini per abbandonare le monocolture. Le sovvenzioni pubbliche giocano un ruolo enorme. Attualmente vi sono, per esempio, incentivi governativi per l'uso di fertilizzanti chimici. Ridurli e dare invece i soldi ad altri strumenti per salvaguardare e incrementare la produzione è una decisione nel potere dei governi, come anche stabilire quanta acqua puoi pompare dal suolo, i tipi di semi da usare. I prezzi per prodotti di base e per l'agricoltura possono fare la differenza. E anche la promozione di varietà nelle colture. Quindi vi sono molti strumenti, sia economici che tecnici, nelle mani dei governi per cambiare le cose.
So there are many instruments, both economic and technical, in the hands of governments to change things.
Binagarwal, tornando alla crescita della popolazione mondiale a 10 miliardi attorno al 2050, non pensa che vi sia bisogno anche di innovazione nel cibo, in ciò che portiamo in tavola? Numerosi esperti stanno dicendo da tempo che dovremmo mangiare insetti e plancton, scendere dunque nella catena alimentare per riuscire a nutrire una popolazione tanto ingente. In linea con questi orientamenti, l'Unione Europea ha dato il via libera dal 2018 al cosiddetto novel food, sgombrando il campo all'introduzione sulle nostre tavole, per esempio, degli insetti come fonte di proteine. Pensa che questa possa essere una soluzione al problema dell'alimentazione del pianeta?
I think food habits are complex and there are lots of traditions and culture which is connected with what people eat or don't eat.
Le abitudini alimentari sono complesse. Molte tradizioni culturali sono collegate a ciò che si mangia. Io sono sempre stata vegetariana, il che ha a che fare con la regione dove sono cresciuta, una zona desertica dell'India. Noi non mangiavamo animali, anche solo per il fatto che la carne in un clima caldo si deteriorava rapidamente, ma pure per ragioni culturali. Vi sono certi tipi di cibo che noi finora non abbiamo considerato tali e che dovrebbero entrare a far parte della scelta di ciò che mangiamo. Non possono sostituire completamente il cibo tradizionale, ma credo sia importante che espandiamo la varietà di ciò di cui ci nutriamo. Ciò che è nei mari e negli oceani, come il plankton, ma anche altre creature, offre enormi opportunità. Ma il possibile apporto nutritivo del cibo proveniente dai mari è un aspetto che non abbiamo ancora approfondito abbastanza. I media possono giocare un ruolo importante nell'orientare le abitudini alimentari. Se penso ai miei nonni, mangiavano cibo sano ed erano vegetariani. Si nutrivano molto di miglio e bacche e altri prodotti che erano disponibili in loco. Ora ciò che viene immesso sul mercato non sono varietà locali di cereali. C'è molto riso raffinato, che viene considerato il cibo della classe media, perché da noi in India lo si vede mangiare in TV o su altri media. La gente da noi pensa che i poveri mangino cereali come il miglio e che la gente agiata mangi cibi che sono stati sottoposti a raffinazione. Ma possiamo cambiare direzione se viene universalmente riconosciuto che tutti sarebbero più sani con una dieta variata, meno preconfezionata, più cucinata in casa e prodotta localmente. Quindi vi sono vari strumenti per persuadere la gente su cosa sia più sano.
And persuade people of what is healthier for them.
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno lanciato una campagna per il raggiungimento di 17 obiettivi globali entro il 2030 in termini di sostenibilità in molti settori della vita umana e gli obiettivi 12, 13, 14 e 15 hanno a che fare con consumo e produzione responsabili. Campagne di questo tipo possono essere efficaci e fare davvero la differenza a livello planetario?
I think sustainable development goals are helpful in pointing out where the gaps are and what needs to be done.
Sono utili nell'indicare i punti critici e cosa va fatto. E poiché sono globali, questa campagna non si rivolge solo a un paese in particolare, facendo sì che tutti siano chiamati ad assumersi responsabilità. Quindi sì, fanno la differenza. Se confronta gli obiettivi di sviluppo del millennio lanciati dall'ONU nell'anno 2000 e gli obiettivi sostenibili lanciati nel 2015, questi ultimi hanno prodotto in modo molto più efficace e molto più ampio una visione di ciò che vogliamo ottenere. E se alcuni di quei traguardi venissero raggiunti, sarebbe tutto più sostenibile. Ma è importante anche che venga riconosciuta la necessaria sinergia fra quegli obiettivi. Pensiamo al traguardo 5, che riguarda l'eguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne. Se prendi il numero 13, 14 e 15, che riguardano rispettivamente il 13 il cambiamento climatico, il 14 la vita nell'acqua e il 15 la vita sulla terra, beh, il 14 e il 15 non menzionano in alcun modo la parità fra uomini e donne. Ma se guardi agli allevamenti ittici, moltissime attività collegate alla pesca sugli oceani sono svolte da uomini. Però nelle acque interne le donne sono molto coinvolte. E se vuoi conservare le risorse marine, non puoi far altro che promuovere di più gli allevamenti nelle acque interne. Quindi, se non si riconosce la sinergia tra la parità di genere da un lato e, per esempio, il traguardo 14, cioè la sostenibilità per la vita nell'acqua, perderemo la battaglia. Lo stesso vale per l'obiettivo 15, cioè la sostenibilità per la vita sulla Terra, che riguarda in particolare le foreste e il degrado del suolo. Vi sono molte prove, e lo dimostrano anche i miei studi, che se le donne vengono coinvolte nella governance delle foreste, si producono effetti positivi in termini di conservazione dei boschi.
So if you want to really conserve your forests, you involve communities, and in communities if you involve women, then it makes a big difference.
Dunque, se vuoi salvare le foreste, devi coinvolgere le comunità locali, e se ci sono donne e le coinvolgi, questo fa una grande differenza. Ma di ciò non v'è traccia nel traguardo 15. Perciò questi obiettivi hanno grandi potenzialità, ma non identificano i meccanismi con cui raggiungere un traguardo particolare. Ed è lì che ci può essere un apporto innovativo da parte di governi e paesi. La differenza tra i traguardi del millennio e i traguardi di sostenibilità è che questi ultimi sono stati individuati attraverso procedure che hanno visto un grande coinvolgimento delle società civili e degli stati. Si sono svolti molti dibattiti su questi traguardi. E se tu riconosci l'importanza di un obiettivo, sei naturalmente più incline a portare avanti misure opportune per raggiungerlo. Però, per tradurli davvero nella realtà, è necessario un impegno degli stati, della società civile e delle comunità.
Involve governments and civil society and communities. Very much so.
Lei ha indicato la necessità di una sinergia fra i vari portatori di interessi. È necessaria anche una interdisciplinarietà nell'affrontare queste sfide?
I think interdisciplinarity is very important because the problems that we face today, the global challenges are complex and the answers don't lie in any single field.
Trattandosi di obiettivi globali complessi che siamo chiamati a risolvere, vi è necessità di un approccio multidisciplinare, perché le risposte non sono contenute in singoli settori. Se vuoi occuparti, per esempio, di sistemi alimentari, non è sufficiente produrre più varietà di cereali, frutta e verdura o colture in laboratorio. Anche l'economia deve essere consona. Lo devono essere anche i prezzi ai quali sia la tecnologia sia i prodotti sono disponibili per le comunità. E devi sapere come funzionano queste comunità di persone. Hai bisogno di competenze in economia, agronomia, sociologia e hai bisogno di comprensione degli aspetti locali. Si possono citare innumerevoli esempi che hanno a che fare con problemi ecologici, foreste, oceani, cambiamento climatico. Tutti hanno un aspetto tecnico e un aspetto che attiene alle scienze sociali. E questo significa che dobbiamo aprire tavoli di discussione fra settori. Non vi sarà successo se si vuole correre da soli. Una difficoltà che io intravedo è nel mondo accademico. Abbiamo tuttora divisioni fra discipline e anche la stampa specializzata scientifica è piuttosto divisa. L'interdisciplinarietà non è sempre ben vista nel mondo universitario, ma credo che ci stiamo muovendo in quella direzione. E se sempre più accademici riconoscono di avere una responsabilità etica nelle loro ricerche e nelle modalità con cui le diffondono e le comunicano agli altri, in modo che faccia la differenza sul campo, giungeremo ad una vera sinergia tra discipline.
Tra il 2012 e il
2013 lei è stata presidente dell'ISEE, l'International Society for Ecological Economics. Ci può spiegare cosa si intende per economia ecologica?
It's very difficult to explain a discipline.
È difficile. Gente diversa dà definizioni diverse. Sono restia a dare una definizione, perché è un settore in crescita e definirlo significa limitarlo.
In termini pratici, quale può essere un settore in cui l'economia ecologica può fare la differenza, Binagaval?
A field in which it could make the difference.
Well, there are many dimensions in which ecology and economics can come together.
Vi sono molte dimensioni in cui ecologia ed economia possono convergere. Per esempio, la resilienza degli ecosistemi o la sostenibilità sono parte integrante dell'economia ecologica. La sostenibilità può essere intesa in modi molto diversi, a seconda che la considerino dei fisici o dei geologi. L'economia ecologica riconosce che il comportamento umano è influenzato dall'economia e quindi c'è un aspetto tecnico-comportamentale e uno economico che convergono. E vi è un aspetto etico. Vi sono sempre questioni morali connesse all'ecologia. Quindi è un concetto, quello dell'economia ecologica, che può essere molto ampio. Vi sono naturalmente dei parametri di riferimento, perché stiamo parlando di ecologia e stiamo parlando di economia e di come esse possano integrarsi. Dunque il nostro intento è quello di considerare entrambe queste discipline. Le faccio un esempio. Prendiamo una foresta. Qual è il valore di una foresta? Puoi valutarla esclusivamente in termini di legname, con un approccio tecnico molto stretto, che peraltro non è nemmeno molto buono economicamente, perché una foresta implica una vasta gamma di prodotti. Ma se hai un approccio ecologico ed economico integrato, riconosci anche le interconnessioni tra ciò che viene visto come prodotto e ciò che viene visto come processo, e il legame tra i diversi elementi dell'ecosistema. E quindi entra in campo l'etica. Una domanda da porsi in questo senso può essere: gli animali hanno diritti? Una parte delle riflessioni potrebbe dunque riguardare il fatto che in una foresta vi sono delle creature viventi. Con un approccio solo strettamente economico, la valutazione sarebbe invece unicamente dalla prospettiva degli umani e esclusivamente in termini di profitti. Ma una foresta è un sistema integrato, ha un futuro e avrà una vita molto più lunga della sua o della mia. Riconoscere queste interconnessioni introduce nell'economia il senso dell'ecologia, che non mette solo le esigenze degli umani al centro della riflessione.
Brings in a much more sense of the ecology of things, which doesn't always put human beings' very narrow immediate needs in the center.